Ospite della puntata di oggi è un personaggio d'eccezione, è un musicista e un musicologo che conosciamo da molti anni e ci onoriamo di essere considerati anche degli amici di Giovanni Acciai. Sto parlando proprio di lui che oggi ci è venuto a trovare in studio. Buongiorno maestro Acciai.
Buongiorno a lei, buongiorno.
Benvenuto, benvenuto per parlare di che cosa? Di questo ultimo prodotto discografico pubblicato dalla Archive e che è entrato nella rosa delle produzioni discografiche premiate dalla categoria dei critici musicali italiani, assegnando anche un premio particolare che è al debutto. Questo premio è una prima in tutti i sensi, vero maestro?
È vero, sì, l'Associazione dei Critici Musicali Italiani ha deciso di istituire la prima edizione del premio Abbiati, Franco Abbiati, anche per la critica discografica, e nella rosa dei 10 dischi che questa fitta rete di critici italiani ha giudicato, ha deciso di inserire anche l'ultimo disco che ho realizzato alla guida del Collegium Vocale Instrumentale Novas Cantandi. Sono il responsabile della Settimana Santa di Leonardo Leo.
Ecco, Leonardo Leo, di cui parleremo fra poco. Volevo solo aggiungere che questo disco si fa notare particolarmente perché in questa rosa giudicata dai critici sono compresi molti generi musicali, chiamiamoli così, e il disco che spicca per il repertorio antico è proprio questo dedicato a Leonardo Leo. Responsori della Settimana Santa, ma maestro Acciai, ci dica, Leonardo Leo chi era?
Leonardo Leo al suo tempo, vale a dire dalla seconda metà del, anzi gli ultimi decenni del Seicento fino alla metà del Settecento, è stato uno dei protagonisti centrali di quella gloriosa scuola musicale napoletana che ha fatto grande per tramite di Napoli l'Italia in tutta Europa. Rousseau e Rameau adoravano la musica italiana, nella fattispecie quella napoletana, decretando a Leo ad esempio uno dei meriti di grande armonista, e Leo ha calcato la scena musicale napoletana da par suo. Non ha vissuto molto, una cinquantina d'anni, però è riuscito a percorrere tutti i generi musicali allora praticati, dall'ineffabile melodramma serio e buffo alla musica strumentale, i deliziosi concerti per violoncello, tanto per citare le opere più note, e infine la musica sacra. Ma ahimè, la musica sacra è proprio il versante della produzione musicale leiana che soffre della maggiore trascuratezza, in quanto sono pochissimi i titoli della sua vastissima produzione ad essere fruibili e a disposizione del pubblico. Il celeberrimo Miserere a 8 voci è uno di questi, ma a fianco di quest'opera si collocano una miriade di brani che il compositore ha realizzato per il servizio liturgico della cappella del viceré di Napoli, presso la quale egli prestava servizio come maestro, e di conseguenza uno dei periodi dell'anno durante il quale l'impiego della musica era particolarmente richiesto e sentito, avvertito, era quello della Settimana Santa, un periodo durante il quale i compositori erano chiamati a scrivere musica di toccante intensità proprio perché legata a dei testi che sono un caleidoscopio vastissimo di tutti i sentimenti dell'animo umano, oltre che ad essere testi che narrano i terribili ultimi giorni di sopravvivenza di Gesù Cristo sulla terra. I responsori appunto sono una di queste parti lasciate nell'oblio e che mi sono interessato di trascrivere, di redigere un'edizione critica e poi di portare in esecuzione registrandoli per la Archive Deutsche Grammophon.
Thank you.
Maestro, Responsori, diceva lei, come per altri casi, stiamo parlando di grandi polifonisti del Rinascimento e anche oltre, sono pagine che richiedono proprio un livello particolare di intensità, ce lo ricordava poc'anzi. Eppure queste pagine di Leo sono state un po' trascurate, un po' come è sempre nelle sue corde, lei va a scoprire e a valorizzare dei repertori trascurati e ce li presenta in tutta la loro straordinarietà. Ecco, se potessimo fare un raffronto con musicisti dello stesso periodo e parlare di questi responsori pensando ad altri responsori più famosi, cosa potremmo dire?
Potremmo dire che sono pagine che non decadono, non perdono di importanza e di smalto se rapportati alle pagine, ad esempio, sempre di ambito napoletano, come quelle di Gesualdo o gli irraggiungibili responsori della Settimana Santa di Ingegneri e di Palestrina, per non parlare di De Victoria. Nella gamma espressiva di Leo sono pagine che raggiungono vertici di comunicazione elevatissima. Il maestro napoletano, che era napoletano di adozione, bisogna ricordarlo, in quanto nativo del Salento come tanti altri suoi compaesani, per ricordare il suo maestro Fago, era soprannominato il Tarantino e lui veniva da San Vito dei Normanni. Leo tocca vertici di emozione, di espressione, di comunicazione elevatissimi, perché nel suo strumentario, nella sua attrezzatura compositiva, conosceva perfettamente lo stile antico, ma di questo non era epigone, né tantomeno si abbandonava ad un ricalco, sia pure aggiornato sul termini armonici e melodici. Egli interpreta i testi devozionali dei responsori come se fossero un microcosmo drammatico, un'opera drammatica da raggrumare nello spazio breve di 3 minuti, 4 minuti, con tutte le varietà combinatorie che una scena lirica permette, pertanto da un assetto recitativo ad un arioso a un momento corale, alternato con picchi di lirismo e di canto spiegato che soltanto la sua vena, direi davvero inesauribile, poteva dare. E davvero in questi 27 responsori c'è tutta la dottrina compositiva della scuola napoletana esaltata al massimo grado. E forse viene da pensare che, essendo opera scritta negli ultimi mesi di vita del nostro compositore, il 1744, non voglio pensare a un presago, ma comunque a una voglia di affidare il massimo del magistero compositivo al massimo dei testi della liturgia della Chiesa romana in questo particolare suo momento.
Giovanni, c'hai, questi responsori per diverso tempo non sono stati attribuiti a Leo e questa operazione discografica che segue alla sua edizione critica e quindi il suo lavoro di trascrizione sulle parti originali permette di rimettere un po' le cose a posto, ma dietro c'è anche qualche gustoso aneddoto.
Sì, sicuramente. È una condizione che non riguarda, ahimè, soltanto la produzione musicale di Leo, ma è un po' comune alle musiche che sono giunte a noi in assetto manoscritto e dunque prive talvolta del nome del loro autore o con il nome di un autore che non è il loro compositore. Nel caso di Leo siamo di fronte all'attribuzione di un manoscritto, perché le fonti che ci tramandano questi responsori peraltro sono numerose, a testimonianza di un'esecuzione, a testimonianza di una diffusione. E paradossalmente a tanta diffusione poi si è precipitato nell'oblio questo repertorio e soltanto in questa mia operazione ha potuto ritornare a una edizione contemporanea. Dicevo, Leo, testimoniato da diverse fonti, e una di queste è attribuita a Pasquale Cafaro. Pasquale Cafaro era allievo di Leo ed non era per nulla strano che un allievo aiutasse il maestro, talvolta lo sostituiva addirittura nelle sue mansioni, e in questo caso viene da opinare che Leo abbia avuto bisogno di una copia di questi suoi responsori e abbia dato il suo autografo a Pasquale Cafaro, che gliele ha copiati diligentemente. È chiaro che Cafaro non se li è attribuiti. Decenni dopo, un secolo dopo, i bibliotecari, di fronte a questo caso, conoscendo la scrittura di Cafaro, hanno semplicemente stabilito che quella musica era di Cafaro e tali sono stati definiti. Poi, lavorando invece sulle diverse fonti, vedendo gli autografi, vedendo lo stile soprattutto musicale che non può essere quello di Cafaro, conoscendo invece come scrive Cafaro, ecco che è stato, non dico facile, ma è stato decisivo stabilire che questi sono autenticamente di Leonardo Leo.
Leonardo Leo, che musicando questi testi, che sono i testi della liturgia, sono esattamente i responsori che i tre uffici della Settimana Santa, cioè quello del giovedì, del venerdì e del sabato, presentano, appunto li ha affrontati nella loro interezza. Altri compositori, alcuni li ha già citati lei, di fronte all'esigenza di lavorare per questi tre giorni che precedono la Pasqua, hanno anche fatto scelte diverse. Alcuni hanno musicato solo alcuni responsori, musicando invece delle lamentazioni. Secondo lei c'è un motivo preciso per cui Leo ha preso questa strada?
Io penso di sì. Intanto Leo ha musicato anche le lamentazioni, e come era nella pratica compositiva napoletana, le lamentazioni erano sempre affidate a una voce solista, acuta e media, il cantus o soprano e l'altus. E ovviamente quando parlo di cantus e di altus intendo sempre voci maschili, perché stiamo parlando di musica sacra, e nella Cappella Reale le voci che si esibivano erano quelle dei sopranisti e dei contralti uomini, tenori e bassi, oppure talvolta sostituiti dai bambini, come era nella prassi. La differenziazione di dare al solismo le lamentazioni e invece al quartetto, quintetto vocale, i responsori è presto spiegata, in quanto la lamentazione ha questa narrazione costante, incalzante del fatto biblico, che poi il responsorio sottolinea, diciamo così, come avviene, per fare un esempio, nel melodramma tra recitativo e aria. Il responsorio è lirico e di conseguenza ha questa necessità di completare quello che il testo della lamentazione anticipa attraverso una riflessione e una meditazione con parole che riprendono nel profondo quello del testo della Bibbia di Geremia. E nel caso di Leo viene da pensare che l'intero ufficio sia stato intonato con questa alternanza che ho appena descritto, e che rappresentava anche per i tempi e la lunghezza una giusta dimensione. La lamentazione è un testo molto lungo, si distendeva e poi arrivava questa breve ma intensissima, pungente, a volte impressionante, folgorante momento lirico dato dal responsorio, che portava la temperatura emotiva di chi ascoltava al punto più alto.
Ecco, maestro Acciai, ascoltando questi repertori si coglie tutta la forza di un'idea traslata nella musica, cioè questa esigenza di dare alla parola una forza espressiva. Forse deriva anche dal fatto di una scrittura tipica della scuola napoletana. Sta di fatto che abbiamo una capacità di orchestrazione vocale, mi lasci questo termine, particolarmente pregnante.
Esattamente, proprio così. Citavo il responsorio come paradigma di un micro dramma, ed è questo il percorso interpretativo del testo devozionale, non solo per Leo ma per tutti i musicisti dotati, attivi a Napoli ma in ogni parte del nostro paese nel 600 e nel 700, era quello di attribuire alla parola quella forza espressiva che una sua lettura in chiave retorica imponeva. La parola era già canto per il compositore di allora, e questa sua dimensione volta ad esprimere attraverso una sua recitazione intonata chiamava una responsabilità del compositore a far sì che il suo intervento esaltasse e non umiliasse questa dimensione. Tanto è vero che il compositore, nell'affrontare il testo dei responsoria, si sofferma a cogliere quei momenti che il testo stesso suggerisce, in quanto vi sono palese momenti nel quale è Gesù che parla, nel momento nel quale è evidente il narratore che prepara la domanda oppure la riflessione amara di Gesù: ieri mi avete osannato nel tempio, oggi qui mi state crocifiggendo. Oppure il ladrone, soprattutto, che chiede a Gesù di perdonarlo, di portarlo con sé.
Per non parlare del tenebre facte sunt.
Esatto, proprio per non parlare del tenebre, nel quale Leo, non ho parole per descriverlo, bisogna ascoltarlo, crea una gestualità teatrale di abbaccinante bellezza che permette di vedere tutti gli strumenti interpretativi a livello retorico impiegati, ripeto, in una dimensione aforistica. Mi sento di dire questo termine perché siamo nell'ordine di 3, massimo 4 minuti con le ripetizioni, e non è disteso ma è concentrato, ma con un'intensità che lascia annichiliti di fronte a tanta bravura. E lo stupore è pari alla domanda che ci poniamo sempre: ma come mai questa musica di bellezza così grande è rimasta sepolta, ignorata e dimenticata tra gli scaffali della biblioteca?
E lei si è dato qualche risposta?
Io sì, ma la risposta è che bisogna fare ricerca, bisogna sacrificarsi nel lavoro oscuro, faticoso, noioso talvolta di trascrivere, difficile tal'altra perché non sono pagine scritte con calligrafia in bella copia, richiedono una dimestichezza che però lo sforzo, la fatica è ampiamente premiata quando permette all'esecutore di godere di così tanta bellezza.
E di questa cosa noi le siamo grati. Arrivederla, maestro.
Grazie, grazie molte.
Un vero sentito ringraziamento al maestro Giovanni Acciai, che ritroveremo la prossima settimana per continuare a parlare di questo straordinario disco dedicato ai responsori della Settimana Santa di Leonardo Leo. Lo abbiamo sentito in questa lunga intervista e abbiamo anche sentito le voci del Collegium Vocale e Instrumentale Nova Ars Cantandi, protagonista di questo disco della Archiv, premiato appunto dalla critica italiana. Con il maestro Acciai nell'ensemble ricordiamo Alessandro Carmignani, Andrea Arrivabene, Gianluca Ferrarini, Marcello Vargetto e all'organo Ivana Vallotti. Un cordiale saluto, grazie per essere rimasti con noi. Quilisma torna la prossima settimana.